In altre parole.
Diamo il benvenuto anche oggi a Persio Tincani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Siamo oggi sulla notizia del giorno, basta leggere i titoli, proprio i nudi titoli sui giornali per capire che è di questo che oggi si parla. Trump processo, ecco le accuse, Corriere della Sera, Trump il cospiratore sulla Repubblica, Trump lo storico arresto a New York, tutto surreale, spostate il processo, questa è la dichiarazione di Trump su Avvenire, l'inarrestabile, il titolo del manifesto, e cospirazione, donne pagate, Trump in arresto, l'America in tilt sul giornale, ma poi anche sui quotidiani della Svizzera italiana, naturalmente Trump arrestato ma già libero sul Corriere del Ticino, Trump mi arrestano, è surreale in America. Sulla regione. Ecco, noi con Persio Tincani vogliamo però un approccio, diciamo non per forza diretto da informazione, ma più sfumato, e per cominciare ci guardiamo un po' indietro. È già accaduto qualcosa del genere? Qualcosa del genere no, ma Persio Tincani, un presidente in passato, ebbe dei guai con la legge proprio mentre si dirigeva alla Casa Bianca.
Sì, fu il presidente Grant, che di fatto è il generale Grant, intendiamoci, cioè quello che ha vinto la guerra civile, sconfiggendo una battaglia, il generale Lee e così via. Insomma, lui stava andando alla Casa Bianca, era già presidente, andava a cavallo, e insomma era un po' un uomo impetuoso, evidentemente, andava un po' troppo forte, lo hanno fermato. Lo hanno fatto scendere da cavallo e lo hanno multato di $20, che sembra una stupidaggine adesso, ma Grant è stato presidente per due mandati dal 69 al 77, e quindi insomma $20 allora erano tanti, ma il fatto più forse rilevante è che gli americani, gli abitanti di Washington, hanno visto il presidente scendere da cavallo e andare a piedi, con lo scorno anche di aver pagato questa multa.
Multato per eccesso di galoppo, si potrebbe dire.
Eccesso di galoppo, sì, impetuoso anche nelle strade, evidentemente. No, quello che volevo dire comunque è che stiamo parlando di una persona che, al di là degli aspetti pittoreschi che non gli mancavano, perché non gli mancavano, insomma, Grant è stato quello che ha fatto approvare il 15° emendamento, che è importantissimo, ed era ancora più importante allora, perché è la legge, di fatto, diciamo la legge, che attribuisce il diritto di voto a tutti i cittadini americani che hanno la maggiore età, indipendentemente dalla razza, perché allora si usava ancora questo termine, e anche e soprattutto indipendentemente dalla precedente condizione di schiavitù. Per cui tu eri schiavo liberato, e vanno in chiaro con questo emendamento che ciò non ostava al fatto che tu fossi un cittadino americano a tutti gli effetti, quindi direi più che importante, però anche Grant è sceso da cavallo e se l'è fatta a piedi.
E questo dice, anche... dice qualcosa sul diciamo l'approccio che hanno negli Stati Uniti rispetto alla legge e anche rispetto alla figura del presidente. Un presidente come Grant era un presidente insomma storico, con un grande peso proprio di impatto anche sulla nazione, eppure lo multarono, e il presidente degli Stati Uniti ha un grandissimo potere, e però ha anche, come si potrebbe dire, delle spade di Damocle che pendono sopra il suo capo.
Sì, questo è una cosa che mi fece notare tanti anni fa Paolo Flores d'Arcais, una volta che lo invitai per una conferenza. Dice: guarda, facci caso, il presidente, ma non ha scoperto l'acqua calda, semplicemente io non ci avevo fatto caso, il presidente degli Stati Uniti assieme al Papa è l'unico monarca assoluto elettivo che esiste nel mondo. Però il problema per il presidente si pone perché i padri fondatori costituenti americani hanno voluto creare una figura così importante, così potente, scusate, non importante, potente, ma gli hanno messo nella Costituzione degli ostacoli, cioè le elezioni di medio termine, i rinnovi periodici delle camere, delle due camere, insomma, sono studiati, messi lì in modo tale che sia altamente probabile che il partito del presidente non abbia la maggioranza in entrambe le camere, quindi che sia un presidente in qualche modo, sì, con questi poteri assoluti, ma che abbia diciamo la minoranza poi dopo quando si tratta di prendere decisioni, per cui possa sì, ovviamente imporre la propria volontà, ma soltanto con a spese, insomma, del fatto di prendersi una grandissima responsabilità politica. Ecco, questo è il punto.
E poi che tu abbia vinto la guerra di secessione o che tu sia Donald Trump, multimiliardario e già presidente, e di fronte alla
Non gliene
legge sei
frega
trattato come gli
niente.
altri. Ecco, anche questa è una peculiarità, non avviene in tutti i paesi questa, diciamo così, uguaglianza delle persone di fronte alla legge. Poi esitavo nel dirlo perché poi si sa che insomma è difficile che la legge sia è sempre corretta e uguale nei confronti di tutti, però almeno in
Certo.
apparenza, ecco, il presidente viene trattato come ogni altra persona.
Beh, sì, allora, di fronte alla legge è trattato come gli altri, però bisogna vedere se ci finisce di fronte alla legge. Questo
E questo è il
è il
punto, sì.
punto, è il punto. Però io ricordo, per esempio, esempio italiano, qualche anno fa, quando in uno dei tanti processi che coinvolsero l'allora Presidente del Consiglio, forse no, al tempo lo era, Silvio Berlusconi, venne proposto da Alfano il cosiddetto lodo Alfano, che poi fu chiamato così, ma per carità, non è questa la denominazione tecnica, e come si diceva fondamentalmente: tu sei Presidente del Consiglio, allora finché sei Presidente del Consiglio non ti posso processare. Il lodo Alfano non passò, ma non passò, è inutile adesso qui ricordare le vicende. Ecco, negli Stati Uniti una cosa del genere non sarebbe nemmeno pensabile, ecco, mentre da noi è stato pensato e sostenuto anche da ragioni, se volete, di opportunità, così via. Ecco, tutte queste cose nella mentalità statunitense non ci rientrano, ecco, è
Ma non
proprio un
ci
modo
rientrano
diverso.
davvero o è una questione poi di apparenza? Ma stringi, stringi, alla fine comunque il potere ha sempre la facoltà di uscire dalle maglie della legge.
Allora, io credo che sia come dice lei, cioè la seconda che ha detto, come diceva un comico italiano qualche anno fa. E credo che sia così, però quello che secondo me invece fa la differenza è che formalmente non lo metterebbero mai nero su bianco. Cioè gli americani non accetterebbero che venisse messo nero su bianco questo. Sanno benissimo che i potenti sono loro. Il sogno americano, no? Chiunque può diventare presidente, potremmo dire. Sì, va bene, è vero, anche in Italia chiunque può diventare presidente della Repubblica, ma andiamo a vedere chi sono gli ultimi presidenti della Repubblica americani. Non sono chiunque, sono tutte persone che hanno una storia politica di lungo corso, ma soprattutto che provengono da ambienti familiari o ambienti comunque ricchissimi. Andiamo indietro soltanto fino a Jimmy Carter, no? Jimmy Carter, Kerry, lo stesso Kerry che è rappresentato come. Ma Kerry è il marito della signora Heinz, cioè della figlia della famiglia che produce tra le altre cose il ketchup che è in tutti i nostri frigoriferi, petrolieri e così via. Quindi il sogno americano, certo, teoricamente, ma nella pratica poi dopo le cose non vanno così. Però appunto questo dato formale secondo me è molto importante. Non avrebbero accettato qualcosa del genere, no? Mentre da noi, insomma, questa possibilità, insomma, di mettere al riparo alte cariche dello Stato per il periodo del mandato da processi penali, eccetera, è stata presa in seria considerazione. Ecco, mentre
C'è anche un punto sulla verità, nel senso che un presidente non può, se viene sorpreso a mentire, è qualcosa di scandaloso, no? È chiaro che si suppone che gli uomini politici debbano dire la verità, però nella vita reale, insomma, a tutti capita di mentire, starei per dire, forse agli uomini politici anche a più delle altre persone, ecco. Però più volte negli Stati Uniti ci sono scandali perché qualcuno è sorpreso a mentire pubblicamente. Mi sembra che in altri paesi questo avvenga più di rado.
ma avviene più di rado, allora intendiamoci, se la menzogna riguarda qualcosa di politicamente rilevante, mentire sul comportamento delle istituzioni, dico così per semplicità e così via, questo diciamo che da tutte le parti viene inteso male, no? Giudicato magari in modo più o meno severo, ma comunque viene inteso male. Ma visto che lei parlava appunto della menzogna, mi viene in mente Clinton, no? Che fu effettivamente messo sotto inchiesta per aver mentito alla nazione. Ma su che cosa aveva mentito? Sulla sua infedeltà coniugale. Quindi su qualcosa che non riguarda assolutamente il ruolo istituzionale. L'idea però è questa: io formalmente ti metto sotto processo, diciamo così per semplicità, perché hai mentito alla nazione, hai giurato di non aver mai avuto rapporti con questa signora, della quale non, onestamente adesso mi sfugge il nome, Levinsky,
Monica Lewinsky, sì.
signora Monica Levinsky, sì, però il punto rimane: formalmente tu hai mentito alla nazione, non importa su che cosa hai mentito. Forse un'idea, se volete, un po' un retaggio forse puritano, chi lo sa, e rimane però questo fatto. C'è un fatto strano, una certa differenza. Anche un dato, se volete, più a livello così sociologico. Negli Stati Uniti soltanto da poco noi vediamo delle manifestazioni politiche per le strade, cioè i cortei, le manifestazioni contro qualche cosa, no? Eppure, cioè, sembra che si disinteressino. Poi improvvisamente invece questi fatti riscuotono un grande interesse e sì, una grande partecipazione, almeno nella forma della ricerca dell'informazione.
Grazie Persio Tincani per averci aiutato anche oggi a capire un frammento di realtà, approfondendolo e andando oltre il mero fatto giornalistico. Grazie, ci risentiamo domani sempre alle
Grazie,
8:18. Buona giornata.
grazie, grazie, buongiorno, buongiorno.
Rete 2.